Buonanotte a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In questa seconda parte della trasmissione parleremo del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo e in particolare parleremo della follia controllata. Prima di questo, niente, devo innanzitutto ringraziare quegli amici che stanno mandando in onda in diretta su internet le trasmissioni facendo qui a Radio Gamma 5 e mi hanno telefonato mezz'ora fa, circa tre quarti d'ora fa, dicendo che c'è stato un notevole incremento di ascolto su internet. Praticamente parecchie persone si sono collegate e hanno mantenuto per tutta la trasmissione il collegamento. Ci sono state delle punte in alto, poi c'è stato un ritorno, ma molte persone hanno mantenuto per tutta la trasmissione il collegamento. E questo è effettivamente un esperimento che si sta facendo da qualche settimana, con i suoi, chiaramente risolvendo i problemi tecnici che si sono presentati, e sta dando effettivamente i suoi frutti. Naturalmente l'inizio è sempre un momento di instabili equilibri, cioè è sempre un momento in cui si stanno mettendo a punto le tecnologie e le relazioni, però è appunto da questo inizio che dopo si sviluppa il futuro, si sviluppano le cose. Ringrazio allora ancora questi amici che stanno facendo questo lavoro eccezionale e che ci permette di far ascoltare le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo fatte su Radio Gamma 5, che vi ricordo trasmette su 94 FM da Cadone che Padova, anche fuori dalla zona, anche distante, anche per persone che questa trasmissione non potrebbero ascoltarla. E nella trasmissione di oggi, appunto, riprendiamo il discorso del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Tratteremo la follia controllata. Vi ricordo che questi pezzi sono tutti su internet, si possono scaricare sul sito di Collegio dei Sali. Basta cercare Collegio dei Sali e trovate immediatamente il sito. E ci sono tutti questi pezzi del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. E poi continueremo la trasmissione, una volta finito questo pezzo, con tutta una serie di notizie di cronaca. In quanto, come vi ho già anticipato nella prima trasmissione, io il prossimo giovedì non ci sarò perché ho un turno di lavoro molto particolare, ci sarà solo Francesco, pertanto mi prendo, diciamo così, l'ultima mezz'ora di questa trasmissione per parlare di alcune notizie di cronaca di cui ci tengo un attimino da commentare. Nel Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo, la follia controllata. Quando si è parlato del Crogiolo dello Stregone, si è detto che la follia controllata era una specie di modo di essere attraverso il quale l'individuo preserva se stesso e la pratica del proprio intento all'interno del sistema sociale. Costruisce i suoi adattamenti attraverso i quali costruisce il proprio futuro e il futuro del sistema sociale in cui vive. Nella storia occidentale c'è un episodio eccezionale che ci mostra come la pratica della follia controllata abbia inciso sul divenire degli esseri umani ed è l'attività di Bruto che portò fuori Roma dalla monarchia costruendo le premesse per uno Stato repubblicano. Da Storia di Roma di Tito Livio, Tarquinio, ultimo re di Roma, un giorno fu terrorizzato da un serpente che uscì da una colonna di legno e dal momento che di tale fatto non poteva consultare gli aruspici etruschi, in quanto questi erano preposti all'interpretazione di fenomeni di interesse pubblico, allora Tarquinio decise di mandare degli ambasciatori a Delfi, vale a dire all'oracolo più famoso del mondo. Non avendo il coraggio di affidare ad alcun altro il responso del presagio, mandò in Grecia, per terre allora sconosciute e per mari ancora più sconosciuti, due dei suoi figli. Partirono Tito e Arunte. Fu loro dato per compagnia Lucio Giunio Bruto, figlio di Tarquinia, sorella del re, e giovane di intelligenza ben maggiore di quanto avesse preso a simulare. Costui, quando venne a sapere che lo zio aveva ammazzato molti dei maggiorenti della città, fra i quali suo fratello, decise di tralasciare qualunque cosa che il re avesse a temere dal suo animo e da desiderare delle sue sostanze. Preferiva vivere disprezzato e sicuro, visto che ben poche garanzie gli potevano venire dal diritto. Quindi aveva di proposito cominciato a fingersi stupido, lasciando che il re facesse preda dei suoi beni e della sua stessa persona. Non aveva nemmeno rifiutato il soprannome di Bruto, che gli permetteva di mascherare le sue intenzioni, di liberare il popolo romano e di attendere nascosto il momento giusto per farlo. Bruto fu portato dai Tarquini a Delfo più come zimbello che come compagno. Si dice che avesse portato in dono ad Apollo uno scettro d'oro entro un corno che era stato reso cavo proprio per questo. Era, sotto simbolo, un modo per indicare la sua vera indole. I giovani si recarono all'oracolo, eseguirono l'incarico ricevuto dal padre e poi furono presi dalla smania di chiedere chi fra loro sarebbe stato il futuro re di Roma. Dalla parte più profonda della grotta venne, si dice, una voce: sarà re di Roma il primo fra voi, o giovani, che bacerà sua madre. I due Tarquini si preoccuparono che Sesto, il terzo fratello rimasto a Roma, rimanesse ignaro del vaticino e dunque escluso dal regno. Dispongono poi con ogni cura le cose in modo che le parole dell'oracolo rimangano segrete. Quanto a loro due affidano alla sorte, una volta tornati a Roma, la scelta di chi debba baciare per primo la madre. Bruto però capì che ben altro voleva significare la profezia della Pizia. Finse di scivolare e cadde e sfiorò con un bacio la terra, che era madre comune a tutti i mortali. Quindi avvenne il ritorno a Roma, dove si stava preparando con grande impegno la guerra contro i Rutoli. Avvenne che intanto Bruto aspettava l'occasione propizia, continuando a fare lo scemo del villaggio. Fu così che Sesto Tarquinio, il fratello che era rimasto a Roma, violentò tale Lucrezia, la quale si suicidò per disonore. Lucrezia era molto apprezzata come matrona romana e mentre tutti piangono, Bruto getta la maschera. Bruto, mentre gli altri sono tutti presi dal dolore, estrasse il coltello dalla ferita di Lucrezia e, tenendo davanti a sé mentre grondava di sangue, esclama: io giuro in nome di questo sangue che era carissimo prima che un figlio di re gli recasse oltraggio, e chiamo voi, o dei, a testimone che io perseguiterò Lucio Tarquino Superbo con la sua scellerata moglie e tutta la sua discendenza, col ferro e col fuoco, con qualunque arma mi sia possibile, e non tollererò che essi o chiunque altro regnino mai più su Roma. Da qui parte la rivolta che portò Roma ad essere una repubblica. Bruto dunque aveva esercitato la sua follia controllata, aveva giocato facendosi passare per scemo, mentre si faceva passare per scemo preparava se stesso a seguire la forza di intento che lo spingeva. Attraverso la follia controllata egli era riuscito a separare il principale dal secondario, le cose importanti da quelle non importanti. Attraverso la follia controllata era riuscito ad imparare la pazienza, attraverso l'esercizio della follia controllata aveva accumulato sapere e conoscenza, tanto tutti erano convinti che fosse scemo. Attraverso la follia controllata era riuscito a fondere talmente tante volte il proprio crogiolo con quello del divino che lo circondava, da aver imparato sia a non ingannare il divino, sia a comprendere che quando il divino comunicava usa le categorie del divino e non quelle che le persone pensino che il divino dica. In altre parole, ad Apollo aveva portato uno scettro d'oro dentro un corno d'osso per dire ad Apollo: io mi presento come scemo, ma non sono scemo, né voglio credere di ingannarti presentandomi come scemo. Quando la Pizia parla, Bruto comprese che il messaggio di Apollo non si riferisce a categorie umane, ma a categorie divine. Pertanto, comprende come il termine madre era da intendere in termini divini. Bruto si era forgiato attraverso la follia controllata. Egli ingannava soltanto chi voleva essere ingannato. Chi viveva di inganni si pensava più astuto del mondo e nel far questo si preparava ad essere ingannato. Ma la follia controllata non è soltanto questo. La follia controllata costruisce l'armonia fra il fare della ragione e il fare negli strati di percezione alterata. nel crogiolo dello stregone si è detto come l'esercizio della follia controllata comporti l'agire in modo diverso e in schemi diversi da quelli che abitualmente si praticano. Questo fare permette all'individuo di essere agile e pronto a cogliere tutte le diversità che si presentano quando, alterando la percezione, si trova a dover agire in stati psichici diversi o in stati di sogno totalizzanti. Cosa significa costruire armonia fra il fare della ragione e il fare degli stati di percezione alterata? Noi siamo abituati a considerare il nostro agire nella vita di tutti i giorni come un agire logico e funzionale. Quando però i presupposti di quell'agire cadono in stati percettivi diversi, quello stesso agire in realtà è un atto di follia. Si dice che un'azione non sia folle nella misura in cui l'azione è commisurata alla relazione soggettività-oggettività in cui viviamo. Nel momento stesso in cui ripetiamo quell'azione in una diversa situazione costruita dalla relazione oggettività-soggettività, quell'azione, che prima era del tutto ovvia e logica, diventa folle. In altre parole, un'azione non è logica in sé per sé, ma diventa logica nella specifica situazione in cui si svolge e in funzione dell'intento che la spinge. Quando le due cose vengono variate, anche l'azione deve variare, altrimenti il gesto logico diventa oggettivamente folle. Quando io altero la percezione, non sempre la mia ragione descrive la situazione in cui mi muovo, e spesso la sua descrizione è solo un adattamento al suo conosciuto, dunque la sua descrizione è assolutamente falsa e inesatta. Ciò che la ragione riesce più facilmente a descrivere sono le azioni che compio. Dal momento che le membra sono descritte dalla ragione, questa può descrivere il movimento come l'atto di camminare o di volare o di nuotare, anche se in realtà non faccio nulla di tutto questo. Dal momento che la ragione non conosce il motivo, né la situazione per cui mi muovo, né la percezione alterata, ella è costretta a considerare l'atto di muovermi non corrispondente ad elementi da descrizione, dunque come un atto folle. Ogni volta che io mi muovo o agisco in stati di percezione alterata, per la ragione sono atti di follia. Dal momento che comunque la mia volontà ha il controllo di quell'azione, io non mi perdo in questa follia e posso sempre rientrare nella ragione e riprendere l'azione in base ad elementi caratteristici della ragione. Dunque è follia controllata. Il punto è che vale anche il contrario. Il mio agire nell'ambito della ragione obbedisce ad elementi che sono estranei a molti mondi che incontro alterando la percezione. Quando in quei mondi agisco come se fosse una ragione, ad esempio mi sforzo di camminare anziché di volare, per quel mondo compio un atto di follia. Ma dal momento che comunque, quando mi accorgo di non essere nella descrizione della ragione, mi getto nel vuoto e volo, anche in quel caso è follia controllata. Questo passaggio da relazioni soggettività-oggettività diverse non solo mi sottrae il controllo della ragione, ma la ragione stessa diventa elemento espressivo di volontà che assume il controllo del mio fare, e dopo aver costretto la ragione ad abbandonare il controllo del mio fare, controlla il mio fare affinché non mi dimentichi dell'esistenza della ragione e di quel modo con cui relazionarmi col mondo. Nei quattro canti del mondo ogni gesto è un gesto di follia controllata. Sia che io agisca sul piano della ragione, sia che si agisca nella percezione alterata. È follia controllata in quanto l'agire dei diversi piani della percezione comporta una variazione del sistema comportamentale, comporta un'agilità d'adattamento sconosciuta nella descrizione della ragione che impone schemi di comportamento fissi e statici. Quei comportamenti sono relativi al piano della percezione che raggiungiamo e non sono riproducibili in altri piani. Così nel sogno posso librarmi in volo, raggiungere una destinazione, attraversare i muri, parlare con esseri di energia vitale e scoppiare dalle risate davanti a una situazione comica. Nel mondo della ragione non posso librarmi in volo se non prendendo un aereo. Non posso attraversare i muri se non abbattendoli, non posso parlare con esseri di sola energia vitale se non voglio finire in manicomio, e la situazione comica che mi faceva scoppiare dalle risate in sogno, quando tento di descriverla nel mondo della ragione, è inadeguata, insipida, non suscita nessuna risata, nell'uno e nell'altro stadio percettivo. Ho agito attraverso la follia controllata, ho adeguato il mio comportamento alle diverse situazioni che ho incontrato. Questo non mi è stato dato alla nascita. Questo l'ho dovuto imparare. Per imparare questo ho dovuto esercitarmi nella mia vita quotidiana. Ho dovuto imparare ad usare un mascheramento in situazioni critiche, estreme, o tali da comportare un certo rischio. Purtroppo nessuno me l'ha insegnato. Ho dovuto imparare da solo, pagando il prezzo dell'apprendimento. Eppure non c'è alternativa. Se non si esercita questa pratica, non si è nemmeno in grado di agire in maniera diversa in situazioni percettive diverse. Così il mondo della ragione è l'unico mondo possibile e nulla può esistere fuori di esso. Cosa consigliava Castaneda per imparare questo fare? Cercare una situazione nella quale fosse veramente importante mascherare il proprio intento, il proprio essere e i propri comportamenti, cercarsi un piccolo tiranno da abbattere o una situazione sociale da modificare, costruendo libertà del fare per sviluppare il proprio potere di essere. Con quel piccolo tiranno e con quella situazione da modificare, fondendo il proprio crogiolo, costringendo i propri nervi, i propri pugni e i propri tendini a costruire quanto era necessario per modificare quella situazione. Questa situazione Castaneda descrive anche per imparare l'arte dell'agguato. E la prossima volta tratteremo proprio l'arte dell'agguato. E questo, per la follia controllata nei quattro canti del mondo, è tutto. In pratica, la follia controllata è l'arte di non essere fissi nel proprio modo di relazionarsi col mondo. È l'arte di imparare che il mondo non è esattamente come noi lo descriviamo, ma si presenta in molti aspetti diversi e noi lo possiamo percepire in molti aspetti diversi. E a seconda dei molti aspetti diversi che noi percepiamo del mondo, dobbiamo saper adeguare i nostri comportamenti per arrivare a sviluppare i nostri intenti, cioè dobbiamo sia mascherarci o esporci, ma a seconda che noi vogliamo mascherarci o esporci, possiamo essere rigidi o possiamo essere disponibili, possiamo ritirarci dal mondo oppure mettersi al servizio del mondo. Dipende da quello che noi vogliamo fare, da quello che noi vogliamo ottenere e da ciò che noi percepiamo nel mondo. La follia controllata non è altro che questa tipologia di comportamenti, solo che diventa follia controllata soltanto nell'attività di chi pratica stregoneria, cioè di chi vede il mondo come un terreno nel quale muoversi, nel quale organizzare, nel quale agire, nel quale vivere strategicamente e nel quale vivere per sfida. Diventa follia e solo ed esclusivamente follia per chi si ritiene creato di immagine e somiglianza di qualcuno o ritiene che la ragione sia il tutto dell'uomo. Ecco, queste sono due forme assolute di follia, follia completa, follia totale, una follia che non ammette adattamenti, che non ammette modalità diverse di rapportarsi, che non ammette che lo sconosciuto che ci circonda è infinitamente più grande di quanto noi conosciamo. E questa è la vera follia, in realtà, è la fissità, il fissarci su una descrizione del mondo. La follia controllata, invece, va a riconoscere che io posso essere inadeguato ad affrontare il mondo. È bene che io mascheri alcune cose mie, è bene che io agisca opportunamente rispetto al mondo, ma non solo opportunamente nel mio fare esteriore, opportunamente nella mia trasformazione psichico-emozionale nei confronti del mondo, sappia espormi o ritirarmi, sappia presentare un aspetto o presentarne un altro, sappia vivere in un mondo che ha una descrizione o sappia vivere lo stesso in un mondo dove la descrizione è completamente diversa, come un mondo del sognare, per esempio. Bene, per riuscire a fare tutto questo è necessario l'atto con cui noi costruiamo la follia controllata. Follia controllata è un modo con cui noi prendiamo sotto controllo quelle che sono le nostre emozioni, la nostra struttura psichica nelle relazioni fra noi e il mondo. Proprio perché le nostre emozioni, la nostra struttura psichica è messa sotto controllo da noi, noi possiamo presentare questo o l'altro aspetto a seconda di ciò che a noi serve. Chiaramente è abbastanza facile vedere la follia controllata mentre si vuol mascherare se stessi per far fessi qualcuno. sembra anche un aspetto molto, molto scenico, molto usabile anche in un film, ma è ben più difficile usare la follia controllata quando non c'è un qualcuno da far fesso, ma ci sono delle situazioni da affrontare, quando ci sono delle cose che possono anche mettere a repentaglio la nostra vita, per cui dobbiamo mantenere non solo una recitazione, ma anche l'esposizione di una nostra parte percettiva, perché solo quella parte percettiva è in grado di percepire ed elaborare i fenomeni del mondo. Naturalmente questo sforzo che noi facciamo, questo sforzo nell'insieme, viene a modificare l'individuo che lo fa. Ciò che emerge nell'individuo è sempre quella parte antica del cervello, quella parte antica che ha la capacità, in realtà, di percepire fenomeni del mondo diversi da quelli che percepisce normalmente la ragione. Cioè mettiamo in moto quella che è la nostra parte cerebrale profonda, il nostro talamo, ipotalamo, il nostro amigdala, cioè la parte più interna, la parte più antica del cervello, che ci porta a recepire tutta una serie di segnali del mondo. Voi pensate un attimo, quando noi eravamo dei piccoli rettili, milioni, milioni e milioni di anni fa, noi avevamo la capacità di percepire i segnali del mondo, quelli che erano, facciamo un esempio anche banale, i segnali di pericolo dai segnali di non pericolo. Ebbene, quella parte del cervello che selezionava quel tipo di fenomeni, noi l'abbiamo ancora dentro di noi, abbiamo la capacità di percepire in quel modo i fenomeni che ci giungono dal mondo. Avendo la ragione, cioè avendo sedimentato sopra la parte più antica del cervello tutta una serie di stratificazioni, non è che quella parte non sia più funzionante. Certo, una parte è stata anche trasformata, si è trasformata in e specializzata in altri posti, ma la parte di percezione e di elaborazione dei fenomeni relativamente alla nostra struttura emozionale, alla nostra struttura intuitiva, c'è ancora, soltanto che è nascosta dietro tutta una serie di stratificazioni cerebrali che noi abbiamo specializzato, e in particolare la corteccia sulla quale la ragione ha una parte prioritaria, una parte importante. Ma se si pratica follia controllata, si costringe anche la ragione a tirarsi indietro. Tirandosi indietro la ragione, si può percepire i fenomeni, le intuizioni dal profondo del nostro cervello, e si può leggere il mondo e i comportamenti del mondo in maniera diversa. Un apprendista stregone di solito si incazza per delle stupidaggini, oppure ha delle trasformazioni emozionali per delle cose che apparentemente sono insignificanti. In realtà ciò che è insignificante visto dal punto di vista della ragione è significativo visto dal punto di vista dell'intuizione. L'intuizione ha la capacità di leggere persone e fenomeni al di là di come le persone e i fenomeni si rappresentano e normalmente noi li descriviamo. Bene, la parte più antica del nostro cervello è in grado di segnalarci anticipatamente tutta una serie di elementi che alla ragione sfuggirebbero, perché la ragione basa il suo giudizio su una certa tipologia di segnali. La parte profonda del cervello basa il proprio giudizio su una tipologia diversa di segnali. Pertanto ciò che avviene dentro l'individuo è appunto l'emergere di tutta una serie di giudizi che nascono da segnali che la ragione non percepisce. Pertanto chi è fissato nella ragione non riesce a capire, perché st'altro si incazza per delle puttanate così grosse. In realtà non sono puttanate, sono i sintomi della tempesta che sta arrivando. Cioè sono i piccoli soffi di brezza che la nostra parte del cervello profonda riesce a percepire nell'altro, negli altri, nel mondo che ci sta attorno, e riescono a percepire che da quei segnali c'è un insieme che li produce e c'è un insieme che si sta manifestando. E questo bisogna aver sviluppato un atteggiamento di stregoneria, se no ci si basa sui segnali della ragione, sulla logica e sulla razionalità, e allora è un altro discorso, e allora si perde quella che è la ricchezza della parte interna del cervello. Il solito discorso, naturalmente noi possiamo anche leggere il mondo in 50 modi diversi, ma dobbiamo avere l'autodisciplina sufficiente per tenere quei 50 modi diversi in ordine, affinché uno non sovrasti sull'altro, non soffochi l'altro, non distrugga l'altro, cioè l'intuizione non distrugga la ragione e la nostra percezione non si sovrapponga a quella che è la quotidianità. In pratica serve l'autodisciplina per non andare fuori di testa, questo è in sostanza tutto il discorso. Noi abbiamo un grande apparato, da questo grande apparato ci divide una barriera molto forte, molto potente, che è una barriera interna del cervello, che dice alt, segnali, i segnali che giungono alla ragione devono essere quelli che la ragione riesce a descrivere, che riesce a tollerare, gli altri fermi tutti là, che nessuno passi. Noi invece, praticando stregoneria, apriamo le brecce, facciamo uscire l'intuizione, però dobbiamo aver sviluppato nel frattempo una sufficiente dose di autodisciplina, che è l'unica capace di controllare quello che emerge dentro di noi, perché altrimenti i manicomi sono pieni di gente che è andata fuori di testa. E questo è il senso del crogiolo dello stregone. Naturalmente nei dibattiti siamo andati molto oltre a tutto questo, siamo andati a definire ancora in maniera più precisa i vari elementi del crogiolo dello stregone, e nei dibattiti stiamo sviluppando un ulteriore avanzamento, diciamo così, di quello che è la lettura del crogiolo dello stregone in quattro canti del mondo. Io sono convinto che se ai nostri dibattiti partecipassero tutta una serie di specialisti, specialmente in psicanalisi, persone che hanno più strumenti alle spalle per definire le cose, per definire gli oggetti, più di quanti ne abbiamo noi, cioè più di quanti ne ho io o ne abbiamo noi, sicuramente si potrebbe fare un lavoro ancora maggiore. Non diverso da quello che stiamo facendo, perché quello è il lavoro, penso che non si possa fare in maniera diversa, però si potrebbe andare a precisarlo meglio, si potrebbe effettivamente tirare fuori dal crogiolo dello stregone e riuscire a descrivere la via occidentale, la conoscenza, in maniera veramente corposa. Certo, io lo sto facendo con le mie forze, con le forze degli amici che mi aiutano, ma diciamo così che le mie forze sono quelle che sono. Sicuramente chi ha una preparazione culturale, una volta compreso quello che è il meccanismo del crogiolo dello stregone, quello che sono gli elementi fondamentali, riuscirebbe a definirli e a precisarli sicuramente meglio di quanto sto facendo io. Un conto è la stregoneria, che ti porta ad alterare la percezione e a percepire il nuovo, e un conto è la capacità culturale, cioè il possesso del bagaglio culturale, che va a descrivere l'oggetto che viene percepito e lo va a definire in maniera tale che altre persone lo recepiscono. Sono due aspetti diversi della vita e dell'esistenza. Vabbè, comunque il lavoro è stato fatto, poi verranno anche gli specialisti a sistemarlo. Sicuramente questo è sempre stato così. Cioè, chi ha avuto le intuizioni del nuovo spesso non aveva gli strumenti per definire il nuovo che avanzava, però l'importante è che il nuovo si presenti al mondo e dica io esisto. Boh, passiamo un attimo ad alcune notizie stampa, visto che abbiamo una mezz'oretta di tempo, il discorso che io giovedì prossimo non sarò in trasmissione. E non sarò in trasmissione proprio per il fatto che ho un turno di lavoro pomeridiano del quale non posso assentarmi. Non posso assentarmi per che motivo? Molto semplice, sto tentando di accumulare una quantità sufficiente di ferie per andare sicuramente in Grecia. Ecco, tutto là. E per cui ho chiesto a Francesco se poteva coprire quei giorni in cui ho dei turni particolarissimi, perché effettivamente è importante che vada in Grecia. Il discorso in italiano per la Grecia è già stato preparato, l'intervento che farò a nome della Federazione Pagana, e niente, dovrà essere tradotto e dopo entrerà praticamente nel circuito mondiale delle religioni etniche. Proviamo un attimino a vedersi qualche notizia, no? Una di questa è tratta dal giornale La Repubblica del 19 febbraio 2004. Ed è un discorso che è inerente al crogiolo dello stregone. In effetti dice la notizia: Guidare piccoli e grandi sulla strada della vita non è facile. Ecco un manuale per un aiuto in più seguendo lo sviluppo cerebrale. Studiate la mente dei vostri figli, dal neonato al bambino, dall'adolescente, ecco le tappe. Il cervello è un coltellino svizzero, a strati che si sviluppano secondo l'età. Provate a pensare se questo discorso fosse stato fatto 20 anni fa. Cioè non poteva essere fatto 20 anni fa. Perché la concezione del bambino che si costruisce, che si trasforma, e la necessità dell'adulto, e la necessità dell'adulto di essere attento a questi processi di trasformazione, 20 anni fa questo discorso non poteva essere fatto. Eppure la stregoneria lo ha fatto praticamente da sempre, fin dalle religioni misteriche. Abbiamo delle altre notizie, sempre inerente a discorsi del genere. E si tratta essenzialmente, vediamo un attimino di trovarli abbastanza velocemente, si tratta, se la madre è stressata, l'ansia passa al nascituro, SOS di medici, donne senza aiuto nei mesi di attesa. Neonati a rischio stress, le tensioni psicologiche, l'ansia per la perdita del posto di lavoro e le preoccupazioni economiche che colpiscono le madri incinte si ripercuotono anche sul nascituro. L'allarme arriva da recenti studi medici e sociali sul periodo prenatale, presentati ieri un incontro sul tema mobbing prenatale all'ospedale Macedonio Melloni di Milano. E questo noi lo abbiamo sempre detto dal punto di vista del crogiolo dello stregone, cioè nel senso che abbiamo sostenuto che il bambino si sviluppa nella pancia della madre, ma la madre è il mondo oggettivo del bambino, cioè tutti i fenomeni che il bambino nella pancia della madre percepisce, lo percepisce attraverso il mondo che è la madre, per cui tutti quelli che sono i suoi input, che dopo si trasformano in emozioni, in struttura emozionale del bambino nella pancia della madre, vengono dalla madre. Non solo, ma la madre filtra per il bambino i fenomeni che dal mondo esterno giungono al bambino stesso. Per cui quando il bambino in realtà esce, ha già una struttura emozionale che è già inizializzata. Una struttura emozionale che non è, che non sa quali sono i fenomeni del mondo che incidono sulle sue emozioni. Però può essere incline ad essere ansioso, incline ad essere pauroso, incline ad essere coraggioso, incline a. Questi incline a sono quelli che dopo influiscono anche sulla sua vita. E questa formazione psichica la prende esclusivamente dalla madre, cioè dai rapporti che la madre ha col mondo. Dal padre invece, attraverso la catena del DNA, prende altre cose, cioè anche un padre sano, un padre che affronta il mondo con coraggio, attraverso il suo sperma trasferisce al bambino questo suo modo di essere, questo modo di esistere. Un padre che affronta il mondo in ginocchio a pregare trasmette questo al figlio attraverso il suo sperma, non è che sia una cosa gratis, cioè non è che è separato quello che facciamo psichicamente da quello che è la nostra costruzione fisiologica o dalla costruzione fisiologica che trasmettiamo. Io ci starei attenti, cioè la vita che noi facciamo, le scelte che noi facciamo, vado a incidere sul futuro, ma non solo sul nostro futuro, ma quello che è il futuro della nostra specie. Non so se una delle cose più importanti che devo far capire è questo, cioè le nostre situazioni psichiche diventano situazioni fisiche per la generazione che arriva dopo, diventa formazione di quello che sono gli elementi caratteristici fondamentali. L'uomo non è creato a immagine e somiglianza di un Dio pazzo e cretino. L'uomo si costruisce come adattamento soggettivo alle variabili oggettive che incontra, ma quando dico questo non è il singolo individuo già uscito dalla pancia della madre, il singolo individuo già uscito dalla pancia della madre ha delle variabili oggettive alle quali si adatta, ma l'individuo all'interno della pancia della madre ha delle variabili oggettive all'interno delle quali si adatta. Quando c'è la formazione del primo individuo, la prima germinazione è anch'essa un adattamento soggettivo alle variabili oggettive che si adatta. lo stesso sperma, lo stesso ovulo, anch'essi sono formati attraverso gli adattamenti soggettivi e le variabili oggettive che vengono incontrati. Cioè praticamente quello che noi viviamo psichicamente, fisicamente, i nostri sforzi per affrontare la vita, noi li trasmettiamo, e li trasmettiamo in maniera estremamente potente. Abbiamo questo per esempio: depressione causa vari malesseri fisici, congresso di psicopatologia, attenzione ai malati immaginari, potrebbero essere dei depressi, psichiatri e specialisti riuniti a Roma per il congresso nazionale della Società Italiana di Psicopatologia non hanno dubbi, il malato immaginario non esiste. Nella maggioranza dei casi, colui che viene etichettato come tale è in realtà un soggetto depresso. Proprio il dolore fisico, affermano gli esperti, rappresenta molte volte un primo importante campanello d'allarme che non va sottovalutato. Non esiste il malato immaginario, poiché nessuno si inventa un dolore, salvo un simulatore. La depressione, inoltre sottolineato Riccardo Torta, docente di psicosomatica, non è solo una malattia della psiche, ma anche del corpo. Lo dimostra il fatto che i depressi si ammalano e muoiono di più. Ma quali sono i dolori, eccetera. E anche questo noi ve l'abbiamo detto decine e decine di volte. Cioè, quando diciamo che il monoteismo è una malattia psichica, è una malattia fisica, è una malattia che trasforma l'uomo, anche questo vi abbiamo detto. E quando le persone sono costrette ad affrontare una vita e non hanno gli strumenti per affrontare la loro quotidianità, perché sono state costrette a pregare, anziché insegnargli il codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile, anziché insegnargli come funziona la nostra burocrazia, no, vengono costrette a pregare, a fagocitare dei principi morali che sono in assoluta antitesi alla nostra struttura costituzionale, alla nostra società civile. Quando dopo diventano adulti non hanno gli strumenti per affrontare la loro vita civile, vanno in depressione, come succedono problemi, come succedono casini, come succedono altre cose, e si ammalano. E tutto questo è responsabilità del cristianesimo, cioè una responsabilità criminale del cristianesimo, perché disarmare le persone, impedire alle persone di affrontare la loro quotidianità, significa assumersi una responsabilità criminale di questo. Vediamo ancora cosa abbiamo. Passando ad altri discorsi, a Torino, dalla Repubblica del 19 febbraio 2004. A Torino troppe messe festive, preti stressati e pochi fedeli. Meno del 30% delle persone vanno in chiesa la domenica. Poco più del 30% frequenta la messa domenicale. Ed è un sintomo di come la società si stia ribellando al cristianesimo. Cioè, anche se le persone continuano magari a chiamarsi o a definirsi cristiane, c'è un allontanamento delle persone da quella che è una vera e propria struttura criminale, qual è la Chiesa Cattolica, un'organizzazione di criminali, qual è la CEI, quali sono i vescovi cattolici, i preti cattolici. E c'è un allontanamento da tutto questo, proprio perché esiste una necessità interiore dell'uomo di andare a costruire e a fondare il futuro che va ad affrontare tutti i giorni, la propria quotidianità. Però si trova a non avere gli strumenti, e si trova che gli strumenti che gli dà la Chiesa Cattolica, il pregare, il supplicare, l'attesa della provvidenza, eccetera, sono delle truffe, sono degli inganni, lo rendono inadeguato. E da qui comincia il distacco, cioè da qui avviene il distacco da quello che è la struttura della Chiesa cristiana. Naturalmente, prima che il distacco si fissi, cioè il distacco si può fissare soltanto quando l'individuo trova qualcosa che, pur legandolo al mondo, pur essendo espresso attraverso i sentimenti, attraverso le emozioni, che lo lega ad un trascendente, che lo lega ad un divino, nello stesso tempo gli fornisce gli strumenti con cui affrontare la quotidianità. Solo allora ci sarà lo stacco definitivo da quello che è l'orrore del cristianesimo, e solo allora ci sarà il crollo anche nominale del cristianesimo. Andiamo avanti. E un raro fenomeno naturale dietro ai roghi di Caronia. Un raro fenomeno naturale, questa è la spiegazione del mistero dei, degli incendi di Canneto a Caronia, secondo la protezione civile regionale. Negli ultimi tempi a Canneto, nel Messinese, anche dopo aver scollegato le abitazioni, gli incendi diciamo così avvenivano. Esiste una spiegazione di autocombustione e di scintille che va a spiegare tutto quello che è successo. Vi ricordo che dei criminali come gli esorcisti, come quel delinquente che va sotto il nome di Padre Amort, stavano dicendo che questi qua, siccome avevano fatto le messe nere, siccome avevano fatto le sedute spiritiche, avevano chiamato il demonio e sicuramente il demonio faceva ste cazzate. Ma si può essere più deficienti, mentecati, cretini, imbecilli di un esorcista? Bisogna essere dei cretini per fare certe affermazioni. Eppure vengono perseguiti i maghi di televisione quando fanno per truffa e sta gente è ancora libera di sparare cazzate. E vengono anche invitati ai talk show. Eh sì, perché in effetti il talk show arriva a quelli che sparano cazzate. Un'altra notizia: 2 milioni di devoti al santo, un calo di presenze nel 2003. Nel 2003 i devoti qui alla Basilica del Santo sono calati di alcune centinaia di migliaia di unità. In particolare sono calati gli italiani e sono calate anche le presenze dall'estero. C'è chiaramente un calo delle presenze, perché beh, ormai insomma spaccialo come santo, dopo ti accorgi che sono un miserabile truffatore, insomma qualcuno ci comincia anche a pensarci un attimino. Vediamo un attimino cosa abbiamo qui. Alcune curiosità. No, una cosa invece che non è una curiosità, ma che è abbastanza importante e che va a dimostrare come per la Chiesa Cattolica le persone siano solo bestiame, senza nessun valore e senza nessun diritto civile. Ho una notizia che mi ha fatto rizzare un attimino i capelli e dice... è tratta dal Gazzettino del 23 febbraio 2004 e dice: a 19 anni le danno per legge nome e cognome, Olbia. Cioè ad Olbia una ragazza per legge ha avuto il nome e cognome data di nascita a 19 anni. Vediamo un attimino cosa è successo. La sentenza di un tribunale per poter avere dei diritti, per scrivere il proprio nome, per entrare in un ufficio pubblico, per essere salvata e vivere. In Italia è successo pochissime volte. I giudici del tribunale di Tempio Pausania hanno rivelato l'identità a una ragazza di 19 anni che sino a qualche giorno fa per l'anagrafe del comune di Olbia era semplicemente inesistente. Se questo doveva andare in ospedale non poteva neanche andarci. Ora ha un nome, un cognome, una data di nascita e un futuro davanti a sé. Ma come è successo che questa ragazza non avesse nome, cognome, data di nascita? È molto semplice, piccolissima, è stata trovata abbandonata dai genitori. E cosa hanno pensato bene di fare le istituzioni? Lo hanno affidata a un istituto religioso. Un istituto religioso che se n'è sbattuto altamente le palle di fargli avere un nome, un cognome, una data di nascita, quelli che sono i documenti normali di una persona civile, però gli hanno insegnato a pregare, l'hanno costretta in ginocchio, l'hanno mandata a messa, cioè le porcate gliele hanno fatte, ma il soggetto di diritto che lei era all'interno della nostra Costituzione non gliele hanno nemmeno concesso, se sono sbattute altamente le palle. Per questo istituto religioso lei era soltanto una bestia da allevare, senza nessun diritto, senza nemmeno un nome, senza nemmeno un cognome. Siamo a un livello di aberrazione veramente degna di, non so, non penso avere neanche parole per definire una cosa. Lì ha vissuto finora senza stato civile fino a 19 anni. Cioè è una cosa talmente squallida e talmente infame che non si può nemmeno definire. Cioè questa, per questo istituto religioso era solo una bestia. Pensate un po'. Come si può definire questo istituto religioso? Esistono appellativi morali sufficienti? Se tiro fuori tutto il mio frasario, anche scavando il fondo, non sono riuscito nemmeno a scalfire la superficie di quello che questo istituto religioso ha fatto a questa ragazza. cioè gli è impedito di essere un soggetto di diritto. Cosa veramente allucinante, fuori di testa. Bene, e per finire con le notizie di oggi, vi ricordo l'accoltellamento della bambina in chiesa, quella bambina accoltellata dalla madre, qua siamo a livelli stessi di sacrificio umano, insomma, a questo livello più o meno, tanto è aberrante la faccenda. E un'altra notizia, che Francesco ha detto che è stata smentita quasi subito, è che la CEI, i vescovi italiani, vogliono soldi per le scuole cattoliche. La mia domanda è questa: per stuprare ancora quanti bambini? Perché questa domanda, con i fatti accaduti in questi mesi nelle scuole cattoliche, la domanda è più che legittima. Perché non esiste nessun altro motivo perché questa gentaglia stia tentando di distruggere la scolarità, la scuola pubblica, che per quanto sia criticabile, per quanto sia, possiamo dirgli di tutti i colori, è comunque un patrimonio della nazione. Ed è veramente vergognoso vedere questi personaggi che possono avanzare delle pretese incostituzionali, oltretutto come offesa alla Costituzione, perché la Costituzione è abbastanza chiara da questo punto di vista, al solo fine di distruggere la scuola italiana. E quando saranno distrutte le istituzioni, cosa ci resterà? Uganda, la strage dei profughi, 200 arsi vivi dei ribelli, l'esercito dei signori, molti bimbi tra i morti. D'altronde è nella Bibbia, in cui il macellaio di Sodoma e Gomorra invita a spaccare la testa dei bambini sbattendoli contro i muri. Mi sembra che l'esercito del Signore stia eseguendo gli ordini del macellaio di Sodoma e Gomorra in maniera piuttosto precisa. Va bene, andiamo un attimino alle telefonate, 049 700 700 e 049 700 838. Pronto?
Pronto?
Sì?
A proposito dell'apprendista saltimbanco,
dimmi.
A proposito di questa ragazza che adesso ha i cosiddetti diritti, prima era un essere umano libero, adesso è diventato un numero.
Ecco, bravo. Ecco, questo è il concetto, che hanno queste persone. Tu non hai stato civile, non hai data di nascita, prima eri libero di crepare. E adesso invece sei un numero. Vabbè. Purtroppo la coscienza civile in questo paese è molto molto bassa. Pronto? La coscienza civile in questo paese è estremamente bassa, purtroppo per effetto del cattolicesimo. Cioè, noi non ci rendiamo conto che le cose vanno fatte secondo le regole del paese in cui viviamo. E queste regole vanno rispettate dalla prima all'ultima. Pronto? Dalla prima all'ultima va rispettata questa regola, perché se si sottraggono le persone a quello che è lo stato civile, non hanno scuola, non hanno diritti ospedalieri, non hanno diritti alle pensioni, non hanno diritto all'attività lavorativa, non hanno diritto a tutte quelle cose che implica il vivere civile. Certo, uno può anche andare a fare il barbone, uno può anche distruggere la sua vita. Ma è questo che vogliamo degli uomini? Il cristianesimo sì, vuole questo, ma non è questo ciò che noi vogliamo. Pronto?
Messo Claudio.
Sì?
Ascolta, ti voglio fare una domanda. Ho appena ascoltato quello che stai dicendo te. Tu parli contro la Chiesa praticamente.
No.
Aspetta un attimo che arrivo a spiegarmi meglio. Diciamo che io la penso come te quando ascolto, ma ti faccio questa domanda: tu credi in Dio?
No, mi sembra di averlo detto un miliardo di volte, no, o meno non nel Dio cristiano.
Come la prima volta, Nicola.
Ah, vabbè, io sono pagano politeista e apprendista stregone.
Un attimo, butto giù e poi mi rispondi, molto gentile, grazie.
Allora, io sono pagano politeista e apprendista stregone. La volontà creatrice o un Dio creatore all'inizio dell'universo non esiste. tutte le forze della trasformazione, tutte le forze che hanno portato in essere il presente, la situazione del presente, sono all'interno della materia, sono all'interno degli enti, sono all'interno degli oggetti. Tutto ciò che noi abbiamo attorno a noi è il divino di cui noi siamo parte e camminiamo assieme a quel divino. Pertanto esistono un infinito numero di dei, e con quegli dei che abbiamo dentro di noi e fuori di noi, noi camminiamo assieme, ma non esiste nessun Dio padrone, non esiste nessuna volontà creatrice davanti al quale ci mettiamo in ginocchio, e non esiste nessuna volontà che determini il nostro destino. Determinano le condizioni della nostra esistenza, perché noi senza respirare non possiamo esistere, ma non determinano il nostro destino. Pronto? Pronto? Vai. Questo è importante da comprendere, cioè gli dèi sono forze della vita, sono le forze che abbiamo attorno a noi e dentro di noi, e sono le forze che attraversano ogni essere che esiste. Pronto? Pronto? Sì?
Lei ha letto qualche cosa sullo Samkhya, quel sistema filosofico, anzi uno dei sei sistemi filosofici che ci sono in India?
No, non ho letto niente.
Ecco, sarebbe molto molto interessante che lo leggesse, perché per certi aspetti mi pare di sentire quel tipo di filosofia.
Ho capito.
È un sistema che non considera un Dio creatore, quindi, però considera che le forze della natura in qualche modo hanno un loro modo, una loro modalità di evoluzione, e c'è tutta una sorta di enumerazione delle varie fasi in cui questo si stabilisce.
Ho capito.
E, per quello, se lei avrà tempo e modo e voglia, secondo me sarebbe molto interessante anche per poter fare delle eventuali comparazioni.
Mi dice il nome di questa filosofia? C'ho caso di filosofia indiana, posso
dargli
un'occhiata?
Allora, sono i famosi darshana, sono sei visioni cosmogoniche.
Spelling, sì.
S di Salerno.
Sì.
A di Ancona.
Sì.
M di Milano.
Sì.
K.
Sì.
H,
sì.
I-A.
D-A.
I come Imola, A come Ancona.
I e A, ok.
Samkhya, che letteralmente significa enumerare.
Enumerare.
Quindi le varie categorie della materia, dal grossolano al sottile.
Ho capito. Vabbè, provo a dargli un'occhiata. E comunque non è giansenismo.
No. Ci sono diversi trattati, diciamo che adesso bisognerebbe stare un po' qui ad approfondire la cosa. Io non è che la conosca moltissimo, io diciamo, conoscendo lo yoga, diciamo che lo yoga ha come impianto teoretico il Samkhya.
Ho capito.
Però poi si distacca per altre cose.
Provo un attimo a dare un'occhiata, siccome ho qualcosa sulla filosofia indiana.
C'è la possibilità, perché è uno dei sei sistemi filosofici.
Comunque non c'entra niente le Upanishad, è fuori, anche di Veda.
Ecco, il Vedanta è una filosofia invece che fa riferimento a un Brahman, Dio assoluto, e quindi, ripeto, il Samkhya è altra cosa.
Ho capito. Comunque darò un'occhiata allora.
No, sì, sì, a sì, titolo informativo.
Sì, no, ma mi fa piacere avere la conoscenza anche di questo. Ok?
La saluto.
Grazie, arrivederci. No, io chiudo qui intanto la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo, non prendo più su trasmissioni. Quello che volevo dire anche a questo radioascoltatore è che quando ho elaborato il libro dell'Anticristo, parlo ancora ormai di quasi 20 anni fa, io non ho trovato nessun collegamento nella filosofia o nelle antiche religioni. Dopo, con l'interpretazione ci sono arrivato su altre cose, se non praticamente in alcuni passi delle Upanishad. E sembrerebbe, da quello che dice Dumezil, che ci sia stato un travaso dall'India di alcuni sacerdoti indiani che sono arrivati in Occidente, sia a portare la religione romana sia quella greca. Vi saluto, mando immediatamente la pubblicità perché giustamente c'è Stefano, vi do appuntamento per giovedì prossimo, alle ore 15 ci sarà Francesco, cioè tutto il giorno ci sarà Francesco, sia per le 15 sia per la trasmissione delle 19, e io invece torno in trasmissione praticamente fra 15 giorni. Ciao, a risentirci.